Il denaro, maledizione e benedizione degli umani. Auri Sacra Fames, il denaro, motore della storia, è il tema della nona edizione di Festival Storia in programma a San Marino da martedì 14 a sabato 18 ottobre. Pubblichiamo qui il testo della prolusione di Angelo Borsi, curatore della manifestazione. Di Angelo Borsi. Con i soldi degli altri, Luciano Gallino, soldi rubati, Nunzia Penelope, sono due recenti esempi di saggistica sul tema. La letteratura d'invenzione pullula di denaro, anche quando esso non compare nei titoli, e gli esempi sono innumerevoli. Il cinema è ancor più prodigo, appunto, in fatto di soldi, ne fa circolare molti, e ne parla volentieri. Da lontano il colore dei soldi, Martin Scorsese, film 1986, al recente Il potere dei soldi, Robert Luketic, film 2013, e al recentissimo docufilm Come fare soldi vendendo droga, Matthew Koch, 2014. E forse qualcuno ricorderà una canzonetta del mitico quartetto Cetra. Soldi, 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 fratto questa quotidiana battaglia per la grana. Fratto chi ha tanti soldi vive come un pascià, fratto e a piedi caldi se ne sta. Letteratura, cinema, canzonette. Quale tema ha suscitato maggiore interesse? Credo si possa mettere a pari del sesso. E più nobilmente, ma temo fallacemente, dell'amore. Un interesse che attraversa non soltanto la nostra epoca, come ammonisce il titolo di questa edizione, con il mirabile verso di Virgilio, e prima di lui testi sacri di varie religioni e testi profani di diversi autori hanno posto sul banco degli imputati l'oro, il denaro, la pecunia, i soldi. E ciò è bizzarro se ci riflettiamo bene. Quando parlano di quella materia che pure fa girare il mondo, come suol dirsi, filosofi, poeti, artisti, letterati, ne prendono le distanze, o addirittura tendono a presentar se stessi come disincantati e distaccati fruitori di un male necessario, ma sovente si spingono oltre, maledicendo, imprecando, e riversando contumelie verso una materia presentata come immonda. Fino al punto più basso, lo sterco, e più basso ancora, uno sterco attribuito al demonio. Martin Lutero, con quella espressione forte, denaro sterco del demonio, appunto, ha fissato quasi un paradigma, ripreso nel titolo del famoso volume di Legoff, che in questa edizione di Festival Storia commemoriamo. Eppure si tratta di una vera nozione archetipica. L'associazione del denaro con le deiezioni viene da lontano, e nel lessico che adoperiamo correntemente si incontrano espressioni che richiamano il carattere sordido del denaro, denaro sporco, fondi neri, lurido taccagno. Come è stato notato da uno psicanalista, oggi il denaro costituisce uno degli ultimi e più resistenti baluardi del pudore. È imperdonabile dimenticare il cartellino del prezzo su un regalo, non è educato chiedere quanto si è pagato un oggetto, non è elegante consegnare del denaro direttamente in mano, meglio metterlo in busta o almeno appoggiarlo sul tavolo. I negozi più raffinati non ostentano i prezzi dei loro articoli, ma li custodiscono su discreti cartoncini e in più riservati listini, Whitman, 2009. Al di là di questo, la damnatio del denaro, una curiosa condanna, a dire il vero. In ogni epoca, e in ogni pensiero morale o teologico, individua la radice di tutti i mali nell'avidità del denaro. L'esecranda fame dell'oro, appunto, in tanti testi religiosi, a cominciare dalle sacre scritture, si trova un'affermazione di tal fatta. Si tratta di affermazioni che suonano come esorcismi o tentati lavacri di coscienza più che come ammonimenti. In effetti, quando Scipione Maffei, nel 1744, pubblicava dell'impiego del danaro nel quale ammetteva come lecito il prestito con relativi interessi da riscuotere, suscitò un bel vespaio nel mondo cattolico che ipocritamente condannava quell'attività tipica dell'ebreo usuraio. Per Maffei, che il Papa Benedetto XIV, dedicatario dell'opera a guisa di santo protettore, considerava uno dei lumi principali della nostra Italia, il danaro, al tempo, sempre con la, non poteva essere semplicemente un mucchio di monete conservate in qualche cassaforte, ma si trattava di un capitale da investire e far fruttare. Era l'idea oggi assai corrente nell'alta finanza del denaro che genera denaro. Il denaro era per lui e doveva essere fruttifero, doveva produrre frutti, come non frutta il soldo se per esso altro soldo si acquista, e se qual vero proteo in tutte le cose si trasforma, e tutte le cose in esso si convertono. E aggiungeva, non c'è maggior beneficio di un popolo che quando il denaro circola, e non c'è maggior danno che quando si seppellisce e si chiude. Il giro del denaro è necessario alla vita civile e alla Repubblica. Aveva capito tutto il buon Maffei, il denaro che deve girare, il denaro che serve e che frutta trasformandosi in mille cose, il denaro proteiforme, insomma. Proteiforme la sostanza, polisemica la parola, perché molteplice è il significato. Denaro è una funzione astratta, una funzione di scambio, ma denaro è altresì un oggetto nella sua materialità di moneta o equipollente, un oggetto che viene cambiato con altri oggetti o beni o servizi. Infine, però, il denaro costituisce un valore. Uno dei grandi vantaggi del denaro rispetto ad altri mezzi di scambio è la sua trasportabilità. La pecunia, come è noto, nasce dal pecus, il bestiame, e certo portare in giro mandrie di pecore o di buoi da scambiare con pane, grano, semi, alcol o qualsivoglia altra merce è piuttosto scomodo. Oggi la trasportabilità è divenuta volatilità nel duplice senso della immaterialità, le carte di credito, le transazioni online, ma anche della fugacità, della persistenza delle monete e delle banconote nelle nostre tasche. Uno scrittore contemporaneo ha parlato dell'incessante andirivieni del denaro, Coudray, 2012. Un altro elemento da osservare è che il progresso relativamente al denaro corrisponde paradossalmente alla perdita di valore intrinseco della forma del denaro. Una mandria di bestiame, poi metalli preziosi, quindi monete coniate con quei metalli, quindi monete di conio più vile, il bronzo prende il luogo dell'oro e dell'argento, sino a diventare ai nostri tempi patacche colorate o pezzetti di carta a forma rettangolare che di colpo alle leggi che li mandano fuori corso si rivelano nella loro miserabile natura priva di qualsiasi valore. V'è anche chi sostiene con qualche fondatezza che gli antenati delle monete in metallo prezioso furono gli oggetti d'oro e d'argento saccheggiati da soldati nell'era assiale e divisi in pezzetti per poter essere facilmente trasportati e usati come mezzo di scambio o di pagamento. Secondo David Graeber, uno dei più originali pensatori della scena contemporanea, non l'innocente baratto, ma il colpevole furto, con violenza o con destrezza, ma per lo più con violenza, è all'origine della sua creazione e del suo uso, soldataglia, bande di ladri, saccheggiatori. Così il mondo fu trasformato in un sistema di valori numerici. Forse non tutti condivideranno l'affermazione di Graeber, grande vecchio della resistenza internazionale al turbocapitalismo, secondo il quale ogni sistema che riduce il mondo a una serie di numeri può essere mantenuto solo con le armi, non importa quali. Ma quello che qui conta sottolineare è che il sistema nasce dalla violenza, dalla frode, dal crimine. Forse il denaro porta con sé questa colpa originaria. Ma poi, fra una ingiuria e una maledizione, tanti hanno messo in evidenza che in sé il denaro non è nulla, e che il suo valore è puramente strumentale. Un autore che ha dedicato un libro addirittura alla filosofia del denaro, Georg Simmel, ha scritto, ad esempio, che il denaro è la forma più pura dello strumento. Che cosa in effetti v'è di più strumentale del denaro? Un mezzo in forma solida, cartacea o virtuale? Ma anche in forma di natura, per ottenere beni, ecco che cosa è il denaro nella sua essenza. Ma quando poi, da Agostino a Virgilio, dall'Antico Testamento al Nuovo, fino a Seneca, e ben oltre, esso denaro viene accusato di essere foriero di altri gravi mali? E ciò quando precisamente da mezzo diviene fine? Una mutazione drammatica, che contiene in nuce tutti i mali del mondo, si direbbe, stando alla letteratura, tanto quella creativa, quanto quella di riflessione critica. La capacità del denaro di crescere come un tumore, è stato detto, Massimo Fini, sul corpo che gli ha dato vita, fino a invaderlo completamente, soffocarlo e distruggerlo, deriva dalla sua natura squisitamente tautologica, dalla sua attitudine ad autoalimentarsi, diventando così un fine ultimo, un fine che non ha altri fini al di fuori di se stesso. Ma è proprio il denaro in sé a generare tale trasformazione? O non sono gli umani, usandolo, che finiscono cambiando il suo valore, appunto da mezzo a fine, per diventarne vittime? È il denaro che da servo si fa padrone? O non sono piuttosto gli esseri umani che da padroni si mutano in servi? La forza del denaro consiste, sembrerebbe, nella dipendenza che il suo possesso genera. Una droga pesante, insomma. La letteratura vale più della scienza economica o della sociologia, per darcene conto. Si pensi alle varie figure di avari che animano romanzi, novelle, racconti, commedie. Avarizia, nel senso etimologico di avidità, della cupidigia, dell'accumulo, della brama di possesso. Un che si autoalimenta, perché l'avaro non è mai sazio, come il bulimico cerca il cibo, a prescindere dall'appetito, la sua è una fame insaziabile. Auri sacra fames. Ma se Virgilio usa il registro di una mesta invettiva, Molière o Goldoni ci regalano ritratti di sapida comicità, di avari eccellenti, facendone dei tipi universali, come universale è la loro malattia, la loro incurabile malattia. Se poi si guarda alla grande letteratura realista, o nell'accezione italiana, verista, il quadro diventa cupo, a tratti foschi. Balzac, Zola, Verga, Frugano, non solo negli ambienti, ma nelle profondità della psiche di signorotti e contadini arricchiti, di bifolchi e di banchieri, di sartine e impiegatucci. La struggle for life è lotta per il denaro, per averne di più, non importa come e a quale prezzo. La ruberia, l'inganno, la grassazione, il ricatto. Tutto è adatto se raggiunge lo scopo, nulla è proibito. Lo scopo, dunque, è il denaro, e la sua ostentazione, prima che il suo uso, oppure la sua tesaurizzazione. La roba, la roba, la roba, ci ripete Mastro Don Gesualdo, come in un mantra ossessivo. Papa Goriot sentenzia in modo definitivo, l'argent, c'est la vie. Il denaro è la vita, dà vita, e richiede vita. Assicura la sopravvivenza, ma anche la devasta. Un moloch terribile, eppure può essere anche un dio buono, che ti assicura il pane per sempre, che regala benessere, amore, felicità, e la preziosissima rispettabilità, vera cartina di tornasole dell'essere borghese. È leggendo l'Argent di Zola, che ci si affaccia, incredibilmente, sul nostro tempo, anche se si tratta di un romanzo, 18° volume della infinita saga dei Rougon MacQuart, pubblicato nel 1891, ma racconta vicende collocate nel secondo impero, ormai crollato da un ventennio esatto. Vi si trovano insospettati squarci sul denaro come speculazione, come dannazione sociale, come condanna dell'individuo, È un romanzo sociale, naturalista, ma soprattutto un testo impegnato, diremmo, e anche un racconto giornalistico, con penna straordinariamente efficace. È la speculazione finanziaria a essere messa sotto accusa, la finanza creativa di moda in questo primo scorcio del secolo XXI, la finanza teorizzata da economisti di dubbia competenza e praticata da pubblici amministratori sventati o interessati alle proprie sorti più che a quelle dei loro amministrati. L'autore usa spesso la parola mistero quando si riferisce ai meccanismi della banca, della borsa e dell'alta finanza. Ne è come sedotto, ma anche inorridito, e lancia ante litteram, con questo poderoso romanzo, il suo j'accuse diretto anche contro il denaro inteso come religione. Una religione perversa, che coinvolge e seduce, e che sovente, come nel suo racconto ispirato a eventi della cronaca, ma anche alla temperie storica, conduce alla rovina individui, banche, imprese, e intere nazioni. Eravamo non così lontani dal Finanzkapital descritto da Rudolf Hilferding qualche anno più tardi, 1910. Un implacabile mostro divoratore, che a distanza di un secolo Luciano Gallino ha spiegato come l'essenza sconvolgente e impietosa del nostro presente per arrivare all'essenza della civiltà del denaro. Una mega macchina che possiede, ma non governa, il mondo, nella quale ormai il denaro, con la maiuscola, non produce più merci per ottenere altro denaro, ma produce denaro senza merci. La tradizionale formula di Marx di 1 di 2 si è trasformata e ridotta alla formula binaria di 1 di 2, ossia produrre denaro senza produrre merci. Il capitalismo finanziario è capitalismo che si arricchisce senza distribuire benessere. Il denaro che scorre nella finanza palese è una piccola parte di quello che giace nei sotterranei della finanza ombra, sulla quale autorità nazionali e sovranazionali non hanno alcun potere di controllo, e rispetto alla quale anche gli studiosi più avvertiti possono solo fare congetture. Denaro che si riversa nei fondi di investimento, nei fondi pensione, nelle compagnie assicurative e nelle tante varietà di hedge funds, il culmine della speculazione con i famigerati derivati ai quali si sono affidati negli ultimi anni tante amministrazioni locali nel tentativo di risolvere i propri problemi di bilancio, con conseguenze spesso catastrofiche, sempre comunque negative per il pubblico, sempre lucrative per il privato. 60 trilioni di dollari, ossia 10 elevato alla 18esima potenza, 1018, vale a dire 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 PIL dell'intero mondo. La civiltà del denaro è in crisi, come racconta Gallino, e il capitale sopravvive squassato da crisi, come mostra David Harvey. Intanto, però, il denaro accresce la sua sfera di influenza, lentamente, ma inesorabilmente. Tutto viene messo in vendita, anche quel che fino ad oggi ritenevamo fosse la natura, o il buon Dio a donarci, Coudray 2012. In vendita o in prestito, denaro significa infatti la coppia credito fratto debito. Denaro implica verbi impegnativi come prestare, investire, ricavare, perdere, guadagnare. Se il credito non è diventato tuttavia una categoria filosofica, il debito invece sì, tanto da dar vita ai tempi nostri ad una sorta di metafisica. Si costruiscono imperi sui debiti, è noto. Si può affogare nei debiti, o con diversa metafora, i debiti ci strozzano. Stiamo parlando peraltro di quel che accade a milioni di persone, persone che vivono tra di noi, persone che forse siamo anche noi, perché il debito, questa montagna che tende a crescere invece che a diminuire, è un principio astratto che ha drammatiche estrinsecazioni pratiche. Debito si intitola il brillante libro di Graeber che propone una incredibile cavalcata in 5.000 anni di storia. Il debito altro non è che una promessa corrotta dalla matematica e dalla violenza. Già un economista marxista eterodosso, Paul Sweezy, aveva colto tempestivamente nella crisi degli anni 70 del Novecento che la risposta delle società capitalistiche, l'affluent society di cui parlava Galbraith, alla fine degli anni 50 del secolo scorso alla caduta del saggio di profitto e alla discesa degli investimenti, non era soltanto la riproposizione del modello keynesiano dello Stato interventista, bensì l'indebitamento, il ruolo crescente dell'indebitamento privato, in particolare l'indebitamento delle famiglie, che in tal modo entrano in un sviluppo dal quale non riusciranno a venir fuori. Il denaro che non hanno, il denaro preso a prestito, gli acquisti di beni che saranno poi pagati nel corso di anni a rate, diventa la condanna di milioni di individui. In tal modo il capitalismo che produce denaro a mezzo di denaro ingloba nel suo grande ventre le famiglie, che ne diventano per così dire vittime e complici oggettive, ancorché innocenti sul piano soggettivo. Si sta assistendo da anni, per dirla in modo difficile, a una sussunzione reale del lavoro alla finanza e al debito, ovvero consumo, risparmio, abitazione, salute, istruzione, ricerca, risorse naturali, vengono inglobati nel capitale. Bellofiore, 2012. Segue seconda parte.